Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è mercoledì 27 febbraio 2008. Antonio Sofi, appoggioonline.com. Iniziamo subito con i titoli di oggi. Non un granché, quindi ci appoggiamo alla stampa Tutto Scienze, che parla dei sei gradi di separazione anche sul web. 10 GB sotto i mari, addio chiavetta USB. E poi abbiamo anche un po' di problemi per Google. E quindi ora si.
Quinta di Copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Rieccoci con Quinta di Copertina. E appunto, tra ieri e oggi ci sono davvero poche segnalazioni, periodo di stanca e di calma più o meno piatta sui nostri argomenti, nessun onda mediatica particolare in questi giorni, più o meno assestata la questione dei grandi giganti di internet, quasi non se ne parla più fino al prossimo picco di attenzione, per esempio di Yahoo, Microsoft, Google, AOL e Murdoch, che hanno animato le settimane scorse. In questo caso quindi ritorniamo sull'approfondimento più o meno articolato e più o meno teorico. In questo caso ci appoggiamo alla stampa.it, inserto del mercoledì del quotidiano torinese che si occupa di comunicazione e giornalismo scientifico dal punto di vista della divulgazione. E in questo caso Giordano Stabile parla della teoria dei gradi di separazione. È una teoria molto famosa, anche perché davvero affascinante nella sua declinazione teorica, e viene dagli anni 60, da uno dei più brillanti sociologi statunitensi, scrive Giordano Stabile, Stanley Milgram, che dimostrò con una ricerca empirica, in realtà non priva di alcune contestazioni metodologiche, che qualsiasi essere umano sul pianeta è unito ad ogni altro, per quanto lontano e sconosciuto, da non più di sei passaggi, appunto la teoria dei sei gradi di separazione. Una affascinante anticipazione del mondo globale, scrive Giordano Stabile, dove tutto è interconnesso e, se non un battito d'ali, di certo una nostra mail può avere impreviste e importantissime conseguenze dall'altra parte del globo. Giordano Stabile racconta di un'anticipazione addirittura nel 1929 uno scrittore ungherese, Carinti, in un racconto intitolato Catene. Il modo in cui questa teoria è andata a finire anche di colpo nella cultura popolare, per un gioco di computer negli anni 90, per vari film che lo hanno cantato, le implicazioni narrative. Ma appunto Giordano Stabile racconta di come nel corso degli anni vi siano state varie critiche portate a questa teoria, seppur così affascinante, degli studenti dell'Università of Alaska nell'anno accademico 2001-2002 hanno scoperto, verificando la teoria empirica di Stanley Milgram, che di fatto sì, è vero che i gradi di separazione erano 6, ma è pure vero che in totale dei 60 pacchetti che erano stati mandati con l'indicazione di mandarlo a qualcun altro che potesse farlo arrivare a un'altra persona a caso in giro per il mondo, dei 60 pacchetti mandati da Milgram solo 3 arrivarono al destinatario. Ed è di fatto abbastanza significativo come bias metodologico. Nel 2003 un sociologo della Columbia University, Duncan Watts, ha ripetuto l'esperimento di Milgram, stavolta per email. Adesso i numeri sono corposi, sono 61.000 persone che danno vita a 24.000 catene. Il numero di passaggi dei risultati di questa ricerca condotta via email si situa tra 4 e 5, quindi non più 6 gradi di separazione ma 4. Ma i conti non tornano, soltanto 384 email arrivano al destinatario. una percentuale ancora minore che nel tentativo di Milgram. Watts, il sociologo che ha condotto la ricerca, spiega: quello che abbiamo trascurato è il lato psicologico. Le reti di connessione tra umani sono più complicate di quelle matematiche. È bello pensare che viviamo in un villaggio globale, molte catene però si sono interrotte semplicemente per mancanza di motivazione. Se non c'è un forte interesse, difficilmente si raggiunge lo scopo. Dedicato una lunga lettura, spero interessante, a questa teoria, perché in realtà è una delle teorie fondanti anche a livello di retropensiero o pensiero di background su non solo il mondo moderno, la postmodernità globalizzata, ma anche se non soprattutto la logica stessa reticolare di internet. Ebbene, al di là delle possibilità teoriche dei gradi di separazione, delle interconnessioni di nodi della rete, poi dietro ci sono le persone, e le persone spesso si muovono anche solo per motivazione, passione, e questo è un elemento da una parte negativo per la teoria, dall'altra positivo per la pratica, e che spiega anche forse meglio di una semplice teoria matematica come funzionano le reti e come funziona il mondo, per quanto piccolo sia. Ora, con questa chiosa mia che mi permetto ogni tanto, andiamo avanti però nella nostra rassegna e continuiamo a rimanere sul bel tutto scienze, che segnala altre due cose secondo me interessanti. Tiro fuori da una pagina sulle nanotecnologie. Si parla spesso di questa tecnologia miniaturizzata che cambierà molto delle tecnologie che usiamo tutti i giorni, e probabilmente secondo molti sarà anche quella che definirà quest'anno solare, il 2008. Il titolo ovviamente è un po' semplificativo, parla di un addio alla chiavetta USB perché c'è il filo intelligente. Americo Bonanni parla però in generale di nanotech nel business delle microparticelle di pochi miliardesimi di metro, che appunto vanno dalla elettronica organica ai farmaci personalizzati, ai vestiti mutanti, quindi all'elettronica, all'energia, ai tessuti, ai materiali, alla medicina. Tutte queste cose possono essere modificate dalla tecnologia piccolissima, dalla nanotecnologia e dalla memoria, appunto la pennina, cose più importanti ed essenziali, come abbiamo detto, i farmaci personalizzati, i tessuti e l'energia. E saltando i pur annunciati gigabytes sotto i mari, sulle oceanografia, e il 2008, oltre l'anno del nanotech, sarà anche l'anno delle grandi esplorazioni sottomarine, sempre su tutto scienze, ma passerei direttamente a Google, che almeno da quello che spunta fuori dalle segnalazioni di alcuni quotidiani e in giro per la rete comincia a uscire fuori anche questo, questa interpretazione pare essere un po' in difficoltà. Ovviamente le difficoltà sono marginali, ma appunto qualche scricchiolio in questa escalation inarrestabile, apparentemente inarrestabile. Per esempio, il Sole 24 Ore titola senza ambiguità: Google cade a Wall Street. Il titolo cede il 4,4% sul timore di un calo degli utili pubblicitari. Di fatto l'aumento di Google, la centralità di Google, lo sanno tutti, è data dalla posizione altamente vantaggiosa all'interno del mercato pubblicitario con con AdSense e AdWords e comunque con tutta la strategia della pubblicità su internet, ma pare che non rendano più bene come una volta, ed è appunto il leader come solito a farci le spese. Ripeto, è una piccola contrazione, alcuni addirittura la attribuiscono ad altre cose, a un rallentamento più generale dell'economia statunitense, da qui a dire appunto che Google è in crisi ce ne vuole, ma appunto sono segnali. Anche il Corriere della Sera, per esempio, dedica molto meno spazio alla cosa, ma parla, lega anch'esso il calo di Google su nella borsa ai meno click sulle pubblicità. E per esempio ancora vediamo un po', c'è anche un'altra segnalazione da Milano e Finanza: Google inciampa nel pay per click, il titolo perde fino all'8%, cresce il timore che la società non sia a prova di recessione. Ed è appunto anche Andrea Fiano che lega il ribasso di gennaio al modello del pay per click, del modello secondo cui gli inserzionisti pagano solo quando i visitatori cliccano sul link situato nelle pagine internet, un modello che in effetti comincia forse a nella velocissima evoluzione di internet comincia un po' a segnare il passo, non solo per gli inserzionisti ma anche forse per tutta quella rete di propagatori della pubblicità testuale o contestuale, che sono poi le singole persone su internet, che sempre più cercano in giro delle forme alternative un po' più remunerative ma anche più soddisfacenti dal punto di vista personale. Ebbene, questa è l'ultima segnalazione con gli scricchiolii dell'iceberg di Google. L'appuntamento con Quinta di Copertina per domani. Vi auguro una giornata senza recessione.